Buonasera, buonasera amici di Radio Robinson e bentrovati, bentrovati, che bello ritrovarsi per l'ennesima stagione, la sesta stagione di Una Poltrona per Due. E con me in regia c'è come sempre Filippo Bianchi. Ciao Filippo, ben arrivato. Ecco, quest'anno oltre a Filippo Bianchi in regia e naturalmente Alex Moreddo sempre preziosissimo in redazione, c'è una novità. C'è una novità perché questa volta, anche quest'anno, come vi ricorderete la scorsa stagione, anche quest'anno ci sarà una co-conduzione. E quest'anno c'è con me un vero polivalente, perché è un consulente, è un trainer, aggiungerei filosofo delle organizzazioni, anche scrittore, chitarrista, compositore e tante altre cose, ma soprattutto lui è Alessandro Donadio. Ciao Ale.
Ciao, ciao, grazie. A tuo rischio e pericolo.
Pensavo... A mio rischio e pericolo, certo.
Sembra anche un vaccino, comunque va bene, insomma.
Bene, no, io sono contentissimo, ti ho corteggiato per un po' per averti in radio e finalmente riusciamo a fare qualcosa insieme. Ale, un tema per iniziare questa prima puntata di stagione veramente interessante, parliamo di longevità.
Eh sì, un tema tosto questo qui, perché poi vedo che siamo tutti, diciamo così, giovani della seconda fase della vita, ogni ringiovanito, quindi forse questo esatto. È un tema che ci tocca un po',
Esatto, poi comunque al di là di noi è un tema molto di moda, devo dire che è uno degli hype del periodo, anche perché poi se senti spesso parlare l'Italia che invecchia, poi a volte guardiamo l'Italia e ci dimentichiamo che c'è un mondo che invece non è così, pochi giovani, poca natalità, in altri paesi invece non è così, e quindi sono veramente curioso di approfondire questo tema con i nostri ospiti. Io direi, Ale, se sei d'accordo, prima ci sentiamo un brano della colonna sonora della puntata che come sempre è a tema. Cosa ci ascoltiamo?
Molto volentieri, partiamo subito alla grandissima, ci facciamo ispirare da Bob Dylan con il suo Forever Young.
May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay. Your heart always be joyful. May your song always be sung, and may you stay.
Niente di meno che Forever Young di Bob Dylan per iniziare. Beh, direi una partenza bomba, Ale. Senti, Ale, visto che i saluti li abbiamo fatti, il tema l'abbiamo rivelato, io direi che, non so come la vedi tu, è il caso di presentare i nostri ospiti, no?
Beh, meritano una presentazione sontuosa.
Anche perché, vedrai che sarà lunga, perché ho cercato di sintetizzare i loro profili, ma non è banale.
Con i CV, insomma, in buona sostanza.
Esatto. Esatto, la prima ospite è spesso di casa, spesso ospite nostra, amica di Radio Robinson. L'anno scorso era in conduzione su Una poltrona per due. È bello riaverla con noi. Lei è la direttrice responsabile di Senza Filtro, un giornalista con il debole per le relazioni e le persone, studiosa appassionata di geografie umane, di paesi, laureata in giurisprudenza e anche autrice di libri, prima come giornalista nel campo del vino e del cibo, e poi anche con altre passioni. Lei ne ha veramente tantissime. Lei è Stefania Zolotti. Ciao Stefi, bentornata.
Grazie Fede, grazie del secondo invito, questa volta in panchina.
Beh, hai visto come sei stata sostituita alla grande, direi.
Beh, una grande sostituzione, quindi complimenti e un saluto anche ad Alessandro.
Dico avvicendata, perché sostituita non è possibile.
Grande.
Grazie della galanteria. Intanto ascoltavo questo brano e pensavo, Fede, così non ti faccio neanche fare una domanda.
Sì.
Che l'età che vivo adesso invece è molto meglio del Forever Young. Ho fatto esattamente questo pensiero mentre mi vedevo la canzone.
È una bella considerazione sulla quale poi possiamo fare dei ragionamenti, perché adesso io naturalmente vi presento il secondo ospite. Sono sempre due i nostri ospiti nelle nostre puntate. Questa volta abbiamo pescato un jolly, perché a parlare del tema di oggi abbiamo portato una delle voci più influenti in materia a livello internazionale. Lui è responsabile del laboratorio di Human Longevity Program del San Raffaele di Milano, ma udite udite, vabbè, a parte la laurea in biologia molecolare alla Normale di Pisa, un PhD in Molecular Medicine e una seconda specializzazione in nanomedicina in Texas, al Science Center di Houston, ed è stato tra i pionieri, ed è stato, se me ne parlo al passato, è uno dei pionieri nello sviluppo dei materiali e nanotecnologie BIE ispirate per applicazioni targeted drug delivery, cioè anche per il controllo dell'infiammazione, medicina rigenerativa. Ha un'attività scientifica molto ampia che mette insieme ingegneria, farmacologia, biologia e medicina. Ha giusto fatto alcune scoperte, 12 brevetti internazionali sui nanomateriali e biomateriali. Io non vedo l'ora di farmi raccontare un po' di cose da lui. Lui è il professor Ennio Tasciotti. Ciao Ennio, benvenuto.
Ciao Federico, ciao Alessandro e soprattutto ciao a tutti gli ascoltatori. Vorrei mettere subito in chiaro che per chi ha ascoltato questa presentazione lunghissima penserete che ho 100 anni, non è così, in realtà... tutte le cose che ho fatto sono state bellissime, ma l'importante è tutto quello che mi aspetta, no? Purtroppo nella vita del ricercatore non si finisce mai, quindi chissà quante altre scoperte, Federico, mi aspettano e siamo qui per parlare di alcune di quelle anche.
Scusami, a me resta invece il dubbio che tu sei molto agé, molto agé, ma hai scoperto il segreto, la chiave della longevità. È possibile?
Guarda, me lo chiedono tutti di condividere qualche segreto e sto qui proprio per quello. Federico me l'ha fatto promettere quando mi ha invitato, ha detto sei libero di raccontare i segreti della longevità a tutti gli ascoltatori. Quindi per chi ci ascolta, anche carta e penna, vi dico due o tre cosine dopo che torneranno comode.
Bene, bene, bene. Allora direi che ci sono tutti i presupposti per iniziare. Io avrei subito una domanda veloce per i nostri ospiti, che è questa. Allora, Stefi, la chiedo prima a te. Quando ti abbiamo invitata a parlare di longevità, hai il microfono spento, Stefi, ti conviene attivarlo perché sennò non mi potrai rispondere. Ecco, quando ti abbiamo invitata a parlare di longevità, qual è il primo pensiero che ti è venuto sul tema?
Il primo pensiero in realtà è stato il secondo, però poi l'ho scelto perché credo che corrisponda un po' a quello che ci succede, vale a dire che noi non siamo mai a posto con l'età che abbiamo, e questo tema della longevità mi ispira molte riflessioni, perché pensare a noi, al nostro corpo, alla nostra mente in relazione al tempo ci fa fare continuamente dei dietro avanti, degli zig zag che non sappiamo gestire. E questo tema secondo me è molto centrale intorno alla questione della longevità, quindi questo fondamentalmente mi ha affascinata.
Grazie, vedo Ale che intanto prende appunti, sicuramente tra un po' interverrà. Ennio, invece, per te quali sono stati i primi pensieri? Hai detto che è un tema che tu ovviamente tratti proprio di mestiere.
Ma guarda, il mio primo pensiero si ricollega in realtà a una cosa che ha detto Alessandro all'inizio, no? Che diceva che il tema di oggi riguardava soprattutto noi che siamo ormai nella seconda parte. Ecco, la roba più interessante che poi scopri studiando questo argomento è che in realtà non è mai troppo presto per iniziare a pensarci e che ci sono un sacco di momenti nella nostra vita precoce dove vengono decise, ci giochiamo una serie di variabili che poi sono importanti sull'aspetto della vita negli ultimi anni che ci toccano. Quindi questa è la roba molto interessante. L'invecchiamento non inizia e non finisce mai, ossia inizia subito e continua fino all'ultimo momento. Ecco il continuum di questo fenomeno che mi intriga.
Quanti spunti da approfondire, Ale, preparati perché ti lascerò le domande, ti vedo già bello carico, dopo la prossima canzone che ovviamente ha lo stesso titolo, Forever Young.
Radio Robinson,
la tua web radio.
E a proposito di longevità, un brano degli Alphaville che ha ben 41 anni, signori. Brano uscito a settembre dell'84, sembra ieri, invece sono passati 41 anni. A proposito di longevità, Ale, ti vedo scalpitare.
Sì, beh, questo brano non può invecchiare. Io resto ancora su una domanda ancora un po' più fondativa, perché pur raccogliendo la suggestione di Stefani, anche abbastanza poetica, quando dice che non troviamo mai il posto, no? Non siamo mai nel posto giusto rispetto alla nostra età, io mi domando come mai questo tema abbia preso poi non solo un hype, diciamo, no, di gossip così forte, ma insomma, per esempio, Ennio è qua a raccontarci che ci sono filoni scientifici, che ci sono studi, che ci sono anche investimenti, no? Ma perché se ne parla così tanto, secondo voi? C'è un tema collegato al fatto che riteniamo ci sia valore oggi nella, diciamo, in questa età, nella seniority, che può ancora essere una manifestazione esistenziale forte, oppure siamo una società che comincia a pensare sempre più ossessivamente alla morte, a cercare di allontanarla? Cosa ne pensate?
Liberi, chi vuole? Vai, Ennio.
Beh, guarda, Alessandro, bella questa domanda. Rispondo io all'inizio, anche se non è proprio da scienziato, perché ci ho ragionato parecchio. Ed è proprio importante che ci diciamo questa cosa, che ormai la longevità sembra diventata quasi una sfida, una gara, una roba un po' meccanica. Quanti anni ti batterò facendo questo? No, arriverò di più facendo quello. Ecco, non è una gara, perché non vince chi arriva al numero più grande. Dovremmo forse concentrarci un po' di più di come poi li vogliamo riempire questi anni in più, no? Ma tutto sto desiderio di aggiungere anni, ma cosa ci dobbiamo fare? Io lo trovo paradossale, sai, con tanti pazienti o persone che me lo chiedono, che poi magari passano il presente sul telefono, buttano via il tempo non facendo nulla di produttivo. Ecco, ma intanto iniziate a godervi e a vivere la vita oggi, cioè state a pensare a quella che vorreste aggiungere negli anni futuri, quando fate fatica a capire quella che avete. Ecco, io vi do questo spunto che vedo anche io.
Bene. Molto interessante. Stefi?
Io mi unisco alla riflessione di Alessandro, proprio toccando questa parola che fa sempre paura, che è la parola della morte. In realtà credo che ci sia una grande presa di coscienza sempre più forte di quello che è il valore della nostra vita, proprio perché tutto è diventato un prodotto, tutto è diventato da consumare in fretta, e quindi questo concetto di longevità viene tirato e stressato, e spesso, a differenza di quello che penso ci farà capire questa sera Ennio, è un tema che invece viene utilizzato e strumentalizzato per renderci infiniti. E questo concetto di infinito che dovrebbe farci un po' paura, nel senso, questa dilatazione all'estremo senza una sostanza, soltanto una sorta di scatola e di forma. E questo concetto di infinito, se ci pensate, è un concetto che viene venduto continuamente, questa tensione verso il futuro, questa spinta in avanti. Per questo prima dicevo che noi siamo continuamente così in questa vertigine tra il prima e il dopo, perché di fatto non facciamo pace con il tempo che viviamo nel presente. Il tema dell'infinito mi fa pensare a Leopardi. Se ci pensate, quando sta lì sul Colle dell'Infinito, io da marchigiana ovviamente ho questo riferimento fisso, ogni tanto torno agli anni della scuola, e io amavo leggere quella frase che era: io nel pensier mi fingo, dove quel concetto di finzione in realtà era una parte diversa rispetto alla finzione che noi interpretiamo come manipolazione, come qualcosa che non esiste, come fiction rispetto a quello che vediamo oggi anche in televisione. Era una finzione del riuscire a creare con la mente qualcosa che ti portava verso l'infinito, e proprio perché aveva questi ostacoli davanti che erano creati da quello che lui vedeva, proprio grazie a quello riusciva a proiettarsi in avanti. Noi stiamo invece creando una società in cui, siccome tutto è disponibile, tutto è possibile, anche il nostro corpo, l'età e la mente sembrano essere dilatate all'infinito. Ecco, non è così, secondo me.
Sarà difficile rimanere nell'ora con tutti questi temi. Ora ci ascoltiamo un'altra canzone e poi torniamo con una domanda veramente intrigante.
Pioggia e sole cambiano la faccia alle persone, fanno il diavolo a quattro nel cuore, passano e tornano. e non la smettono mai, sempre per sempre tu, ricordati dovunque sei. Se mi cercherai, sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. E ho visto gente andare, perdersi e tornare, e perdersi ancora, e tendere la mano a mani vuote, e con le stesse scarpe camminare per diverse strade, o con diverse scarpe su una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai. Pioggia e sole abbaiano e mordono, ma lasciano, lasciano il tempo che trovano, e il vero amore può nascondersi, confondersi, ma non può perdersi mai, sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. Sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai.
Principe De Gregori, sempre per sempre, una poesia veramente strepitosa. E io avrei una domanda, perché mi è venuta un'ispirazione in base a quello che ha detto Stefi prima. Ricordo i nostri ospiti Stefania Zolotti, direttore di Senza Filtro, Ennio Tasciotti, professore del Longevity Program del San Raffaele di Milano, e Alessandro Donadio ovviamente con me in co-conduzione. Ecco, io la chiamo la magia della percezione. Noi non abbiamo spesso la percezione dell'età che abbiamo. Io non lo so, mi ricordo quando ero bambino e dicevo chissà quando sarò come mio papà, sarò un adulto, non avrò più le mie paure, non avrò più i miei dubbi. Non avrò... In realtà l'adulto è un bambino con maggior potere di spesa e più possibilità di fare danni, nel mio modo di vedere. E soprattutto non ci sentiamo quasi mai l'età che abbiamo, se siamo ragionevolmente in salute. La domanda che mi è venuta è questa. E lascio libero chi vuole iniziare tra Ennio e Stefania. La longevità è restare giovani o diventare molto vecchi? Questo silenzio fa pensare.
No, è bella così, pensa, in tutte le volte che io ho parlato di longevità nessuno me l'aveva mai messa così, quindi il silenzio era della meraviglia della novità. Io sono dell'idea che abbia senso quello di restare più giovani a lungo, ossia più che più giovani, più lontani possibile dal momento in cui iniziamo a perdere alcune capacità funzionali che ci fanno sentire giovani, no? Sono quelle che, come dicevi te, noi ci sentiamo giovani fin quando tutto funziona, ecco. Per me si parla di longevità soprattutto in quel senso, poi di allungare troppo. Guarda che non lo sa nessuno se riusciremo veramente a tenere questi che vivranno fino a 120 anni in condizioni in cui questi anni in più veramente valgano la pena o non siano privi di dolore, sofferenza, tutte quelle cose che di solito accomuniamo oggi a quell'età, quindi occhio a quello che si desidera.
Interessante, Ennio. Stefi, come la vedi tu?
soprattutto che glielo dici all'INPS se noi continuiamo a fare tutto questo, tutta longevità. Perché poi siamo anche un paese che fa i conti con questo. Non volevo spezzare la poesia.
Però sì, è una delle, ogni cosa ha delle, ha delle controindicazioni.
Condizione. Noi siamo un paese che ha un tasso altissimo di over 65 che sono al lavoro, con tutto quello che comporta anche in un contesto di denatalità così alto italiano, anche l'assenza di quella rete familiare di nonni che farebbero da cuscinetto. Sono tutte diramazioni veramente a cui non si pensa, ma quando si comincia un po' a scavare poi sui temi connessi al lavoro, e quello dell'età è fortemente connesso al lavoro, poi leggendo, studiando e incastrando un po' di informazioni che si trovano, si fanno riflessioni molto più profonde rispetto a quello che solitamente si dice di impatto quando si pensa che in un paese come il nostro ci sono e nascono pochi figli. È un dato di fatto e non dovremmo stare a parlare da 15 anni di questo e dire che in realtà siamo indietro. Dovremmo farci conti e pensare ad un impatto sociale, politico, economico diverso e culturale, e non stare a dire di fare più figli, perché tutte le politiche protonataliste che esistono in Italia non funzionano così come all'estero.
Anche perché per fare un figlio devi fare un budget prima, devi potertelo permettere. Se a 30 anni sei stegista, magari qualche domanda in più te la fai.
Ma non è più soltanto economico, sai Fede, nel senso i giovani ti rispondono adesso su un piano molto più personale e identitario, nel senso la scelta e la non scelta di fare figli non è più soltanto collegata ad un fattore economico, è collegata proprio ad uno stile di vita, a modelli di vita che abbiamo impostato in maniera molto più individualista. Quindi se continuiamo a ripetere alle persone che possiamo essere tutto ciò che vogliamo, dove il senso di socialità e comunità si indebolisce, è inevitabile che un ragazzo di 20 anni si dica: ah, se io posso avere il mio posto nel mondo anche senza fare figli, preferisco magari invecchiare e avere una vita lunga, ma senza questo impegno. Per cui ecco, il tema dell'età, del lavoro e della denatalità sono tanto collegati.
Mi veniva da chiederti, quando hai detto individualista, se non era anche egoista, ma questo aprirebbe un altro canale.
E avrei risposto di no, però.
Comunque forse lo squilibrio lo stiamo già abbastanza vivendo, perché comunque siamo già su aspettative di vita molto più avanzate, e lo squilibrio in qualche modo economico, di budget pubblico, insomma, no, di appunto di bilancio pubblico già si vede. Però fatemi tornare, perché prima avete fatto tutte e due questa distinzione fra il tempo lungo, no, e il tempo che si vive, no? C'è una, sapete che De Crescenzo usava a dire che ci sono un po' queste due direttrici, no, del tempo, no? Cioè, no, perché c'è il tempo un po' lineare, il tempo orizzontale, che può anche essere estremamente monotono, perché può essere estremamente ripetitivo, un anno dopo l'altro, un giorno dopo l'altro, una partita di calcio dopo l'altra, e avanti così. E poi invece c'è un tempo verticale che è vissuto in profondità, no? Che è riempito di emozioni, di passioni, di sbagli, di casini, di anche di tragedie, no? E qui qual è l'equilibrio che dobbiamo provare in qualche modo a mantenere?
Una domanda, Ale, così potente che io gli darei il tempo di pensarci durante la prossima canzone, anche se la prossima canzone la lancerei con una domanda: ma chi vuole vivere per sempre?
Somewhere. Per i tuoi messaggi ci trovi su WhatsApp al 349-100-3956
oppure su Facebook alla pagina Radio Robinson.
A una poltrona per due eri qui a chiederci chi vuol vivere per sempre. E quindi la domanda, adesso questo di parleremo, c'era la domanda di Alessandro ai nostri ospiti, che ricordo Ennio Tasciotti e Stefania Zolotti, parliamo di longevità, la domanda di Alessandro, Ale,
ma che equilibrio riusciamo a definire fra la longevità intesa come lunghezza o la longevità intesa come profondità?
Ma a me piace tantissimo questa distinzione tra tempo verticale e tempo orizzontale, quindi partiamo da quella, perché è un po' uno dei nemici dell'invecchiamento sano e della longevità, è proprio rendere il tempo troppo orizzontale. Parlavi, Alessandro, di routine, di ripetizione. Ecco, quello non ci fa bene, perché al cervello piace solo una cosa, il cambiamento. Quando teniamo tutto uguale, lo teniamo sottoutilizzato e quindi perde funzioni. È una delle cose che vanno raccomandate alle persone di una certa età, che sai, vanno a fare la spesa alla stessa ora, facendo la stessa strada, nello stesso supermercato, comprando le stesse cose. Spesso uno dei motivi per rompere questa routine, per rompere il loro invecchiamento, è proprio dirgli di rompere la routine e di cambiare qualche abitudine. Quindi quanto più riusciamo a riempire la vita di questi tempi verticali, tanto più il nostro corpo risponderà in maniera positiva. Questo è proprio come la neuroscienza di base. Poi rimane sempre il fatto che è una nostra scelta e che quindi poi tocca a noi e spetta a noi decidere come impiegarlo questo tempo.
Ecco, perché scusami, interessante, tu dici e vinco questo, invecchiare succede, restare longevi invece è una scelta
fatta ogni giorno da quando siamo giovani. Ho detto prima, non è mai troppo presto. Abbiamo nel corso della vita, che poi l'invecchiamento non è lineare, avviene a salti, a sbalzi. Hanno fatto proprio uno studio pubblicato su Nature, 27 anni, 32, 44, 56, 64. Questi sono i momenti in cui invecchiamo di più. Ci svegliamo un giorno e tutti insieme ci rendiamo conto che siamo più vecchi.
Se li ho saltati, mi manca corpo... solo l'ultimo.
Io sono al penultimo, sono al penultimo. Senti, Stefania, tu mi sembri la campionessa del tempo verticale, o no? Del
non
tempo riempito, no? Non è così?
Non lo so, però prima quando parlavi di questa, citando il grandioso decrescenzo, mi hai fatto ripensare invece a come i greci distinguevano il tempo, avevano persino tre parole per distinguerlo, e stasera sicuramente il tema della longevità, del tempo eterno, sarebbe quell'aion che loro definivano come quello che tende verso l'infinito. Noi invece siamo presi dal cronos, da quello che passa, da quello che scorre, siamo sotto ansia per questo. Mentre sul discorso che faceva adesso Ennio del rompere le abitudini, credo che questo faccia bene anche quando si usano le parole, anche nel linguaggio. Riflettevo qualche giorno fa raccontando una mia storia di vita a una persona che non conoscevo, mentre parlavo mi sono accorta che raccontiamo gli aneddoti della nostra vita sempre con le stesse parole, come se la memoria cristallizzasse qualcosa legata ai fatti. Quindi magari approfitto per chiedere anche a questo professore che è in diretta con noi se questa cosa si può spezzare, perché davvero noi per inerzia poi parliamo sempre nello stesso modo e invecchiamo dicendo sempre le stesse cose.
Guarda Stefania, il problema che abbiamo è che sempre meno parole verranno usate, per cui se trovi questo già riduttivo oggi,
figuriamoci.
Aspetta di vedere cosa succederà fra qualche anno, perché stiamo progressivamente disimparando a ricordare, la nostra memoria è sempre peggiore, il nostro spettro e la nostra gamma sintattica sempre più rarefatta, per cui e l'utilizzo sempre più elevato di supporti digitali che ci aiutano la vita, no? Sai, ChatGPT ha reso tutti degli scrittori. Fino a qualche anno fa, chiedere a chiunque di scrivere un documento, piuttosto ti stiravano le camicie per un anno, piuttosto di scrivere tre pagine. Adesso a qualunque persona tu chiedi un documento ti presenta 12 pagine. Ecco, nessuno però sa più scrivere, nessuno sa più raccontare, quindi io lo vedo come un fenomeno in crescita, anche molto preoccupante per le implicazioni proprio di neuroscienza.
Certo, quello che mi arriva sentendovi parlare, e forse sarà anche una banalità, che il concetto di tempo, longevità, invecchiamento è strettamente collegato alla dimensione del saper vivere. E secondo me il grande Vasco qualcosa ha da dire su questo.
È passato tanto tempo a vivere, è un ricordo senza tempo a vivere, è un po' come perdere tempo a vivere. È passato tanto tempo a vivere, è un ricordo senza tempo a vivere, è un po' come perdere tempo a vivere e sorridere nei guai, così come non hai fatto mai, e poi pensare. Oggi voglio stare spento.
Federa a vivere di Vasco Rossi, altra canzone a tema, non poteva mancare Vasco in questa colonna sonora. Però vi piaccia, la scegliamo sempre a tema, come abbiamo ricordato. Allora, io facevo un pensiero prima mentre parlavate. Io qualche tempo fa ho fatto un piccolo studio, eccessivo chiamarlo così, però sulle cosiddette blue zone, cioè quei posti nel mondo in cui le persone vivono mediamente 10 anni in più rispetto agli altri posti, e sono precisamente l'isola di Okinawa in Giappone, la Barbagia in Sardegna, Icaria in Grecia, Nicoya in Costa Rica e Loma Linda in California. Ed è curioso perché naturalmente si è ragionato sulla longevità e le neuroscienze hanno dimostrato che emozioni come gratitudine, entusiasmo, amore stimolano il benessere ormonale, qui vado nel campo di Ennio, ormoni che influenzano la rigenerazione cellulare, la qualità del sonno, la qualità della nostra pelle. In pratica, più giovane, più gioia, più giovinezza, il vero elisir di lunga vita sembrerebbero essere relazioni autentiche, gesti di cura, momenti di senso, ecco il purpose che torna. Come vedete voi questa visione e se sapete qualche cosa delle blue zone?
Beh sì, delle blue zone ne so parecchio, perché è stato un po' quello che ha fatto lanciare la moda della longevità, per cui era impossibile non sapere cosa succedesse lì, ma poi quello che succedeva lì non fa altro che confermare tanti studi epidemiologici fatti negli anni da altri studiosi, che dimostrano proprio quello che hai appena detto: il senso di benessere percepito, l'ottimismo, la vita di relazione, il numero di contatti sociali, sono tutti fattori che correlano con una qualità della vita percepita e una durata reale della vita superiori. Quindi in epidemiologia classica si sapeva già tutto questo. Le blue zone ci hanno fatto capire che erano dei posti fisici anche dove tutta questa meraviglia succedeva. Ma ci hanno fatto un gran favore, perché poi hanno permesso a tutti di capire meglio i grandi pilastri della longevità, uno dei quali, come appena detto, è proprio la bontà della relazione interpersonale.
Direi un pochino il tema della riconoscenza, perché anche questa ha radici anche nella saggezza orientale estremamente profonda, no? Anche nel tempo, no? La riconoscenza, il Buddha, diciamo, no? Invitava ad allenarsi a ringraziare. Questo ringraziare, oggi noi sappiamo che naturalmente poi diciamo, emettiamo un sacco di dopamina che ci fa anche star bene, no? Ecco, come effetto. Però sul piano spirituale, chiedo anche a Stefania, ogni tanto fermarsi e riconoscere, ringraziare, accettare, accogliere, sono dimensioni che possono dare quel senso verticale che dicevamo prima, possono alimentare questo tipo di longevità, oppure sto dicendo cose retoriche o troppo poetiche?
No, sono molto d'accordo, nel senso che dovremmo abituarci di più alla pratica rispetto alla tanta teoria che c'è intorno al beneficio di questi atteggiamenti. Ora c'è una grande economia della gratitudine, c'è un grande parlarne in termini anche di formazione, di comunicazione. Su questo ora mi riaffiora al volo una lezione che ho ascoltato tramite una pagina filosofica che seguo su Facebook, ed era una puntata dedicata a Gurdjieff, il maestro armeno, che magari conosciamo in tanti soltanto per l'ispirazione che ha lasciato anche a Battiato. Lui, ad esempio, invitava a non educare i bambini a ringraziare continuamente, cosa che invece è considerata di buon senso e di buon costume nelle società evolute, nel senso la gratitudine come senso di rispetto a prescindere, perché lui spiegava che insegnare un bambino a dire continuamente grazie in qualsiasi momento, perché è abituato a dire grazie, gli fa perdere il senso di quella parola. L'abuso di quella parola avrebbe portato, crescendo in maturità e invecchiando, a svuotare di significato proprio quel grazie. Quindi a volte anche stare attenti a quanto noi abusiamo meno delle parole, perché rischiano veramente di diventare anestetizzate rispetto al significato che si portano dietro.
Beh, torni sul tema delle parole, lo dicevi già, lo anticipavi già un po' prima, no? Quindi non solo non perdere parole per strada dal punto di vista quantitativo, ma non perderle anche dal punto di vista del loro senso e significato, insomma.
È vero, sì, è vero. No, non siamo più abituati a fare una buona manutenzione delle parole, come diceva prima anche Ennio. Mentre sulle Blue Zone non sono preparata, però credevo che citaste anche il Cilento, che non c'entra nulla, però mi avete fatto pensare a questa piccola fetta d'Italia dove in realtà negli anni 70 vennero a studiare come mai le persone invecchiavano in così grande salute. Poi collegandoli in quel caso alla dieta mediterranea, piaccia o non piaccia, però recentemente in televisione ho ascoltato un'intervista dove venivano sentite le storie dei genitori, quindi 100 anni, 100, 105 persone di questa età in diretta in televisione, che raccontavano il proprio stato di salute, vite vissute lavorando nel campo, camminando, mangiando poco, genitori di figli intervistati in contemporanea con malattie come l'ipertensione, il diabete, rischi di infarti. Questa cosa era veramente curiosa e un po' paradossale da vedere, anche un po' cinica, sono sincera, perché c'erano questi genitori di 100-105 anni che rimproveravano i figli di 60-70 anni malati e loro no. Quindi
bellissimo.
È un paradosso, però bellissimo, in una puntata come questa raccontare anche storie di questo genere.
Esatto, comunque il tempo corre, la puntata sta volgendo, no, ci manca ancora un po', ma di sicuro il tempo non aspetta.
For me, yeah. I'm time
erano i Rolling Stones che ci ricordavano come Time Waits for No One, abbastanza ansiogeno anche questo come titolo. Siamo ancora qui con Stefania Dorotti ed Ennio Tasciotti e stiamo parlando di longevità. Io vorrei farti una domanda, la faccio a te Ennio, perché ho pensato, adesso io mi devo fare un po' un programmino, perché sono vicino a quei 58 fatidici che hai detto prima. Allora, se io dovessi mettere giù, la dico male, un piano, quali sono le prime tre cose a cui mi dovrei rivolgere, che dovrei rivolgere la mia attenzione?
Nell'ordine metto quello che mangi e quindi quello di cui nutri tutte le tue cellule. Secondo, quanto ti muovi, perché se non ti muovi indipendentemente da quanto bene mangi, certe cose positive nel tuo corpo non succederanno mai, perché le fanno succedere i muscoli quando sono sotto allenamento. E da ultimo mi preoccuperei di diminuire stress e aumentare qualità del sonno. Ecco, questi tre ambiti che riguardano poi le tre sfere, i tre pilastri della longevità. Quindi un'attenzione a questi tre, fatti con costanza, perché poi la longevità è una scelta quotidiana fatta ogni giorno. La costanza è più importante dell'eccellenza nella longevità, quindi meglio fare tante piccole scelte sagge ma sostenibili che svolte drammatiche ma di breve vita.
Ecco, questo è interessante, non essere repentini, essere un po' disciplinati. È sul punto 3 che io ho qualche, secondo me ho qualche problema. Com'è che lo teniamo sotto controllo, questo stress e la qualità del sonno, Stefania? Tu hai consigli?
Io le tre regole che ha dato Ennio poco fa sono perfette, perché il sonno è una conseguenza del mangiare, è una conseguenza di tutte queste attività. Una volta che tu entri in quel meccanismo non devi neanche più pensarci. Quindi io ho preso un'abitudine di cenare molto presto da più di un anno, quindi ceno verso le 7 più o meno, in estate è molto più difficile, però ci si prova, dormo circa le 8 ore e mezza, 9 ore a notte nell'ultimo anno, cosa che non mi succedeva da una vita, quindi credo che sia veramente confermato che mangiare poco in certe fasce orarie e certe cose ti permette poi di avere un altro equilibrio, non c'è niente da fare.
Anche se non vorrei dire una cosa che ti spaventa, ma io ho sentito uno speech di Ennio in cui ho scoperto che dormire troppo, adesso non le 8 ore, ma dormire tanto non fa bene come si pensava una volta. C'è un limite oltre il quale il sonno diventa negativo se si dorme troppo.
Bravissimo Federico, ti ricordi proprio bene, la curva indica che in realtà dormire troppo è più pericoloso che dormire poco, addirittura in contro tendenza, tende ad essere anche molto pigro e quindi a muoversi molto poco o ad avere qualche patologia che lo porta alla sonnolenza, quindi ci sono anche queste ulteriori discrimini negativi. Però la curva dice quello, l'ideale sono proprio quelle 7-8 ore e soprattutto la qualità del sonno, cioè la capacità di raggiungere il sonno REM, perché è in quella fase che il cervello si ripulisce, che il corpo si rigenera. Senza quella fase poi le ore contano meno di quanto veramente si riesce a raggiungere quegli stati profondi. Abbiamo bisogno di 4-5 a notte, quanto velocemente le raggiungiamo poi è interpersonale.
Bene, e tutti questi consigli, se applicati, vi consentiranno di raggiungere un appuntamento tra tanto tanto tempo.
Vorrei incontrarti fra 100 anni, tu pensa al mondo fra 100 anni. Troverò i tuoi occhi neri tra milioni di occhi neri, saranno belli più di ieri. Vorrei incontrarti fra 100 anni, rosa rossa tra le mie mani, dolce profumo nelle notti, abbracciata al mio cuscino, starò sveglio per guardarti nella luce del mattino. Questo amore più ci consuma, più ci avvicina. Oh, questo amore è un faro che brilla.
Vorrei incontrarti fra cent'anni. Combatterò dalla tua
incontrarti fra cent'anni, come un gabbiano volerò, sarò felice in mezzo al vento, perché amo e sono amato, da te che non puoi cancellarmi, e cancellarti non puoi. Fra cent'anni, tu pensa al mondo fra cent'anni, oh. Ritroverò i tuoi occhi neri, tra milioni di occhi neri, saranno belli più di.
Noi invece non dobbiamo aspettare cent'anni come Rone Tosca per parlare con i nostri ospiti, che ricordo sono Ennio Tasciotti e Stefania Zolotti. Io sono Federico Otte, con Alessandro Donadio siamo qui a parlare di longevità, e adesso noi abbiamo questa formula che ogni tanto ci scappa. Vorrei che Stefania facesse una domanda a Ennio. Questa spiazza sempre.
Sfizio, stasera che ero a riposo e non facevo il mio lavoro, però sì. Datemi due secondi, ce l'ho la domanda. Ennio,
non avevamo dubbi.
Mentre tu prima parlavi, mi sono segnata questa cosa, e cioè non si parla mai se invecchiando noi cambiamo meno i nostri sentimenti. Comunque noi invecchiando, tutti abbiamo esperienza di persone anziane con cui abbiamo vissuto, con cui viviamo, e noi tendenzialmente quando invecchiamo diventiamo un pochino più rabbiosi, arrabbiati, insofferenti. La longevità può aiutarci anche in questo senso, a ridimensionare o riscoprire sentimenti diversi rispetto a quelli che associamo di solito all'età un po' più anziana, più lunga.
Sicuramente il tempo dovrebbe aiutare a smorzare certe animosità ingiustificate, anche perché tutta quell'animosità ingiustificata porta solo stress a livello molecolare, quindi consiglio e raccomando a nessuno. Non per tutti funziona, purtroppo. Vorrei dire a tutti gli ascoltatori che nessuna di quelle qualità dette da Stefania, la rabbia, aiutano a invecchiare meglio, anzi sono tutte associate poi a una diminuzione della qualità di vita. Quindi io direi, Stefania, piuttosto il contrario. Forse solo chi riesce a controllare quelle emozioni riesce veramente ad arrivare alla lunga vita. Raramente trovi persone, sai, gli ultracentenari sono uno spettacolo da intervistare, perché li trovi a 115, 112, 120 anni ancora di buon umore, con la voglia di scherzare, nonostante gli sia capitato di tutto, perché tragedie, hanno perso i figli, hanno perso mariti e mogli, eppure non hanno mai cambiato l'attitudine positiva alla vita. Quindi vi vorrei lasciare con questo come ultimo consiglio: tenete una buona attitudine alla vita, e quello è il miglior investimento su un invecchiamento di successo.
Meno cortisolo meglio è, insomma, se mi sembra di capire. Scusa se ho fatto questa incursione.
Complimenti per la citazione, io non mi azzardavo a dire troppe parole complicate, ma il cortisolo, sì, meno ce ne abbiamo meglio è.
Il cortisolo è di moda, e anche quello è un hype ultimamente. Senti Ennio, invece ce l'hai tu una domanda per Stefania?
Ma sì, perché mi ha colpito un sacco con la profondità delle sue osservazioni su un tema che ovviamente non è il suo, e mi piacerebbe un po' capire che idea si è fatta lei invece di questo movimento così diffuso ormai sulla longevità, e se pensa che sia un hype del momento che fra un po' ci stuferemo, o se sulla base della sua sensibilità sulle risposte della gente potrebbe durare.
Credo che sicuramente la spinta economica sarà molto forte, quindi ci sarà sicuramente una strada che verrà tracciata e dalla quale non si tornerà indietro su questa spinta verso la forzatura. Però io credo anche che ci sia in corso una grande presa di coscienza di che cosa voglia dire vivere e vivere bene. E anche se queste piccole sacche non sono visibili tanto quanto la smania del vivere a lungo di quantità e non di qualità, sono convinta che questo stia già accadendo. Si tratta semplicemente di essere molto più accorti e curiosi verso gli esseri umani, cosa che stiamo un po' perdendo.
Bella, bella. Ero sicuro che questa botta e risposta tra voi sarebbe stata di sicuro successo. Allora, io per concludere, ci stiamo avviando alla fine, ci ascoltiamo ancora una canzone ed è molto interessante perché facciamo qualche riferimento al senso. E qualcuno sostiene che tu smetti di vivere quando smetti di cercare il senso, e allora speriamo che ci sia sempre qualche cosa che dobbiamo ancora cercare.
Stai ascoltando Radio Robinson,
la tua web radio.
Questi erano gli U2 con I Still Haven't Found What I'm Looking For. E non si può che apprezzare, no, questa tensione alla ricerca senza mai avere l'arroganza di poter dire ok, ho trovato quello che cercavo. Forse questo cavo teso probabilmente ci tiene longevi, ci tiene giovani finché appunto lo teniamo teso. E però noi, Federico, invece purtroppo la fine l'abbiamo trovata.
Esatto, solo provvisoria ovviamente. La fine di questa prima puntata, la prima della sesta stagione, abbiamo parlato di longevità, io e Alessandro Donadio. Io ringrazio Filippo Bianchi in regia e soprattutto i nostri ospiti Stefania Zolotti e Degno Tasciotti. Grazie per il vostro supporto, per tutto ciò che ci avete raccontato. Noi vi aspettiamo la prossima settimana con un nuovo tema e da una poltrona per due, da Federico Ott e Alessandro Donadio. Buonanotte, ciao!
Buonanotte.